spettacolo. Parliamo con un attore noto, un affabulatore, Marco Paolini, molto conosciuto, buongiorno, in collegamento da Roma e non dal Veneto stavolta. Paolini fa teatro, ha fatto televisione e cinema, adesso ne parleremo. Perché abbiamo disturbato Paolini? Perché al Teatro Vascello sta rappresentando Gli Antenati, quindi un qualcosa che parla di noi, dei nostri nonni e dell'umanità e della società, diciamo. Ma andiamo per gradi. Intanto grazie di essere ai microfoni di InsiderTrend.it e di Radio Omega, Paolini.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, intanto Paolini a Roma, Paolini veneto, bellunese, che però ha vissuto praticamente buona parte della sua vita a Treviso, mi corregga se sbaglio, figlio di ferrovieri. Più o meno la generazione è quella, grosso modo immagino la mia, o forse un po' più giovane, va quasi per i 60, credo, immagino.
Io direi che sono ben oltre, sono più vicino alla decina successiva, ma comunque sono un boomer.
Quindi, appunto, uno dei baby boomers. Possiamo fare affidamento su di lei per farci raccontare in questo breve spazio radiofonico e comunque anche di audio del sito di informazione InsiderTrend.it, molto, perché appunto anche lei sta diventando una memoria storica, anche perché molto attinto da quello che aveva intorno e molto ha studiato. Allora, intanto, ecco, arriviamo ad Antenati. Antenati è un po' il perno, no, da cui si può articolare tutto il nostro discorso di oggi, no? È questa rappresentazione. Anche qui lei sarà da solo sul palcoscenico, intanto, come spesso
questa
fa
volta
quando...
sì.
Questa volta sì. Beh, l'ha fatto anche altre volte, quando ha parlato del Vajont, per esempio, tutte queste sue...
Sì, ecco. Ma io non sono sempre da solo sul palco, però poi le persone mi ricordano sempre quando mi hanno visto da solo, ma amo anche andarci in compagnia.
Beh, vabbè, questo ovviamente non lo escludiamo, no? Ecco. Allora, Paolini, Antenati, da che nasce l'idea? L'ha scritta lei, l'ha scritta da solo, a quattro mani, con altre persone?
No, questa l'ho scritta io. Però un aiuto fondamentale mi è venuto da uno scienziato, Telmo Pievani, che è un evoluzionista, e insieme abbiamo affrontato vari argomenti della scienza e dell'attualità, cioè ci siamo occupati di un progetto che si chiama Fabbrica del Mondo, per affrontare insieme le sfide dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. E questo spettacolo nasce anche dalle chiacchierate fatte insieme.
Oh, Paolini, qua, ecco, già abbiamo lo spunto per fare un'osservazione. Antenati parla appunto anche delle radici dell'uomo, però sarà lei a spiegarcelo, va bene? Ma lei ha usato un termine, l'evoluzionismo, che ha fatto col suo amico scienziato, ricercatore, analista. Quando si deve non tanto contestare, ma evidenziare ad esempio la contraddizione che c'è in certe posizioni, un po' rigide nei confronti ad esempio di quelli che sono i flussi migratori, no? Arriviamo proprio a bomba in questo caso, perché ecco, è di questi giorni la tragedia di Cutro, no? Ma comunque è una cosa che continua. Si replica appunto dicendo che non è un problema di ordine pubblico, ma un problema evoluzionistico. I nonni quindi sono i nostri nonni, i nostri antenati. Io ho visto una foto di scena, ci sono delle belle foto che potrebbero essere dei contadini veneti con i baffoni dietro le sue spalle sul palcoscenico, no? Adesso non voglio dire siamo tutti figli di Annibale, la solita retorica, ma possiamo addentellarci a questo, l'evoluzionismo?
Noi siamo stati un circo, uno spettacolo viaggiante, una stirpe di acrobati, di funamboli in giro per il mondo per quasi 186.000 anni, e solo da 14.000 siamo diventati un teatro stabile, cioè abbiamo messo le radici da qualche parte. E il resto della nostra storia è ben più lunga, quindi spostarsi è stato un impulso legato alla necessità, ma anche alla curiosità. E spostarsi è stato anche la strategia che ci ha permesso di diventare quello che siamo, cioè la specie più invasiva su questo pianeta, ma anche la più capace di adattarsi. Noi in pochi anni siamo passati dai climi caldi agli estremi dei poli e poi siamo tornati indietro. I nostri antenati non hanno avuto paura di cambiare abitudini. Naturalmente si muovevano in un mondo che noi oggi consideriamo vuoto, ma era pieno di specie che per loro erano ostili, quindi non era per niente agevole sì. la sfida che avevano, ma l'hanno fatto. Veniamo, questo dice tutto quello che abbiamo imparato e che negli ultimi anni è diventato anche una suggestione scientifica, cioè abbiamo capito di più della nostra storia, non dai ritrovamenti, soltanto dai ritrovamenti archeologici, ma anche dalle ricerche sulla genetica, da quando 20 anni fa ormai abbiamo mappato il genoma umano e abbiamo scoperto con stupore che dentro a ognuno di noi ci sono le tracce di tutti quelli che ci hanno preceduto. In fondo è da qui che io sono partito, da qualcosa di molto, molto piccolo. L'idea che dentro di me non c'ero solo io, non ero che l'ultimo di una lunga fila e qualcosa di loro me lo stavo portando dietro. Mi sembrava uno spunto interessante per immaginare uno spettacolo.
Oh, uno spettacolo è uno spettacolo, ovviamente non spaventiamo i potenziali spettatori.
No, spaventiamoli.
Che è una cosa... È una cosa allegra, insomma, che, nella quale c'è tutto questo, però.
È allegrissima, tant'è che il sottotitolo è The Grave Party, cioè il party della tomba. Quindi è proprio lo humor nero fa parte del DNA di questo spettacolo.
Allora, Paolini, qui adesso io non posso non incastrarla. Lei parla con i suoi antenati? Ad esempio, c'è chi litiga col fantasma del padre, no? Io stesso litigo col fantasma di mio padre, spesso, no? All'età di 61 anni, tante cose ritornano. Ma lei come si interfaccia con quel mondo? Perché adesso lo sta rappresentando. Lei, diciamo, come tutti noi, ha molto da dire. Diciamo che, ecco qua, anche qua, la comunicazione, l'uomo è sopravvissuto, è diventato quello che è stato e domina il resto delle specie sulla Terra perché ha saputo comunicare, no? Diciamo, quelli più bravi si sono inventati la comunicazione. Lei è un abile comunicatore. Provi un po' a comunicarci quelle che sono le sue radici, quello che sono i suoi trascorsi e l'impulso che l'ha portata a questo. Certo, è difficile, dovrebbe raccontarci la sua vita. Cioè, come è arrivato, no, a questa maturazione?
Guardi che io sono un pessimo comunicatore.
Vabbè, questa è falsa modestia, Paolini.
No, è proprio che il mio mestiere non c'entra con la comunicazione. Il teatro ha radici un po' più vecchiotte e io sto fuori dalla televisione e in generale dai media, proprio perché oggi per comunicazione intendiamo una specie di prova d'atletica, cioè di scatto di centometrismo, eccetera, mentre io amo un ritmo diverso ed è quello che fa sì che uno spettacolo duri quasi 2 ore ma tu non te ne accorgi, perché se non fai così, cioè se acceleri come facciamo nella vita in generale, non si stacca mai la persona dalla poltrona dove si trova. Comunque io...
E non è comunicazione quella, Paolini?
Ma io
lei lascia, perlomeno, adesso non voglio fare... Non voglio captare la sua benevolenza, assolutamente, però insomma mi sembra che, per esempio, quando fa i suoi monologhi, il messaggio lo lascia, no? Cioè, uno non ricorderà 2 ore di lezione come all'università, però qualcosa rimane, credo.
Certo, però vede, dopo che io feci Vaillant in televisione, la gente mi incontrava per la strada e mi chiedeva, ma lei è quel giornalista? E io sorridevo, perché... È vero che oggi noi siamo abituati che tutto è declinato come narrazione, i giornalisti fanno i podcast, siamo tutti abituati a questo. Cosa c'è di diverso? È che io non potrei fare questo che faccio senza il corpo, e il linguaggio del corpo non è un linguaggio del giornalismo, tant'è che disperatamente i giornalisti chiedono agli attori di insegnargli a...
La postura, certo.
Ma non è una questione, i cinesi stanno...
Ma glielo fanno fare le stesse reti televisive, le più importanti.
Sì, credo di sì. Lo sai che i cinesi adesso a scuola insegnano ai ragazzi a camminare col libro in testa come facevano nell'Ottocento le damine inglesi, perché i ragazzi sono troppo sfaccati? I cinesi l'hanno presa sul serio la questione della postura, della posizione, solo che l'hanno presa da un punto di vista che veramente è bacchettone. La conquista di una posizione che ti permetta di parlare è un fatto fisico che viene dalla storia di ognuno, del suo corpo, delle sue cose. Allora, io ho costruito il mio mestiere dentro il teatro e parlo tanto sul palco, però le parole nascono da una disciplina, da uno studio, da una roba che insomma non viene tanto dal parlare. ma viene da qualcosa che c'è prima. Però, siccome lei mi aveva chiesto se io parlo con i miei antenati...
Sì, le radici, certo. Sì.
Io le devo onestamente rispondere che con mio padre ci ho parlato poco tutta la vita, perché, insomma, si parlava di cose molto concrete. Così preferivo parlare con mio nonno, che non ho mai conosciuto. Perché era più comodo come interlocutore immaginarselo del tutto, ed è in fondo lui il primo della fila dei miei antenati, quello che ho voglia di incontrare e che muove questo spettacolo. L'idea è nata proprio immaginando una visita, una delle poche che ho fatto alla sua tomba, perché è un po' lontano da casa mia.
Suo nonno era veneto?
Mio nonno era nato in Veneto, ma chissà da dove veniva, sì. Perché era figlio di NN. Quindi le radici sono perse, quindi non c'era nessuna possibilità di ricostruirle, diciamo, con l'anagrafe o con i documenti, per cui me la sono immaginata un po' più larga, e da lì è partita la fantasia di incontrare lui, il nonno di suo nonno e tutti gli altri fino a Pitacantropo. E ovviamente ho immaginato un'allegra riunione di famiglia con personaggi piuttosto improbabili, tant'è che mio nonno, che è il primo della fila, si gira, li guarda e mi chiede chi sono questi, perché hanno certe facce da delinquenti, e io gli dico no, sono parenti. Lui mi guarda e mi fa: i parenti non si può sceglierseli, certo. Perché non è che sono filologo.
Si può evitare certe volte, però non...
sì, cioè, no, ho immaginato una stirpe di signor nessuno, ed è proprio questo che me li rende strepitosamente vicini, simpatici, anche quando diventano insopportabili, perché ovviamente io racconto loro nel mio mondo, immagino di raccontare, provare a spiegare a loro dove li ho portati, che cosa siamo diventati, e anche dei problemi che io sento esserci sul futuro. Sono tanto tranquillo sul futuro della nostra specie, e così chiedo un po' consiglio a loro, come se potessero darmi una mano, visto che ne hanno passate tante.
E loro, almeno nel suo spettacolo, Antenati, ricordiamolo, al Teatro Valle, sì, in questi giorni, fino a domenica prossima, ma verrà rappresentato anche altrove, perché ci sarà una tournée, Marco Paolini sarà in tournée, e questi Antenati nel suo spettacolo, quindi nel suo cervello, nel suo cuore, le rispondono, le danno delle risposte, oppure anche loro, insomma, sono un po' interdetti?
No, me le danno, solo che non sono quelle che mi aspettavo io. Cioè, perché il punto di vista che noi abbiamo sul futuro è tutto basato sul fatto di essere come se fosse una questione di comprare o vendere le azioni, o fare la scommessa sul risultato del prossimo campionato. Non si tratta di azzeccarci, non è che i miei antenati hanno la sfera per indovinare il futuro, io mi tolgo da quella... da quel problema falso, ma i miei antenati mi danno una lezioncina su come si vive sostanzialmente.
Paolini, a questo punto io approfitterò, diciamo, come si dice, interesse privato in atto pubblico, approfitterò di lei, perché come ho fatto anche con altri mi prendo questa libertà, poi lei sarà, diciamo così, libero di mandarmi a quel paese.
Ma posso farlo preventivamente o aspetto la domanda?
Beh, preventivamente, Paolini, non andiamo sui terreni minati, quando sono state fatte tante cose preventive di recente, hanno creato disastri, le guerre preventive, le azioni preventive.
Ma non andiamo a quel livello.
Beh, aspetti di sentire, poi...
sì, certo.
Come dicono in Parlamento, ne avrà facoltà, no?
D'accordo.
Allora, vabbè, le radici... In questa, sia in radio che soprattutto sul sito, si è parlato molto di Veneto, anche in termini come dire sociologici, oleografici, allegorici, nostalgici.
Ahimè.
Beh, tutti quanti cerchiamo un po' un rifugio, no? Poi magari ci andiamo a vedere i telefilm del 1971 per vedere come era fatta l'osteria, no, di Bassano del Grappa o di Spilimbergo. In questo caso parliamo di Friuli. Va bene. Però ecco, lei, insomma, lì c'ha quelle radici, con Mazzacurati ha rappresentato, Mazzacurati il regista, che ha girato moltissimo in Veneto, non soltanto lì, però rappresentava quegli ultimi di quella società. Allora, c'è un Veneto che, diciamo, nell'arco della sua vita lei ha visto, lei era nel Veneto orientale, perché da Belluno immagino sia andato da piccolo, no? Si è trasferito a Treviso.
Sì,
ha visto cambiare questa società contadina, no? E diventare quella locomotiva del nord-est e poi tutto il resto. Ma come se la ricorda? Quanto l'ha condizionata? Quanto l'ha formata? Perché noi tutto sommato agiamo e ci muoviamo anche da vecchi, anche da maturi, anche da tromboni, quando facciamo i tromboni, noi giornalisti per esempio, no, abbiamo una nostra formazione, no? Quello che ha fatto gli anni di piombo, quello che è stato militare, quello che è stato, no, non possiamo scappare da questo. Questo Veneto, intanto, una domanda diretta, le si sta facendo il vuoto attorno? Quando vede cambiare, se torna, non so se lei vive ancora in Veneto, ma se torna dalle sue parti e vede cambiata la società, adesso lasciamo stare gli immigrati che prendono casa, la casa popolare, ma proprio il fatto che chiude quell'osteria, muoiono quelle persone, che significa? È un ciclo, è una cosa naturale questa, no? Però in questo spaccato che le chiedo di fare, no? Che cosa è pesante per lei? Come lo digerisce? Lo metabolizza?
Beh, intanto credo che sia ozioso specularci, perché il mondo che io ho visto non era definitivo, era transitorio come quello di adesso. Certo. E noi percepiamo la velocità del cambiamento misurando il cambiamento su quando siamo nati noi. Ognuno di noi mette una linea, cioè non tanto la data di nascita, ma quello che mi ricordo io, no? E quello diventa la normalità. Tutto quello che viene dopo è qualcosa di che ho sopportato perché mi ha costretto a cambiare. Ovviamente non è neanche una questione di generazioni, ma è proprio di individui. In questo punto di vista non serve a granché, perché in qualche maniera ognuno di noi recrimina rispetto a qualcosa che non ha più o che ha perso. I greci ci hanno campato per anni su sta roba, no? Chiamavano età dell'oro, il passato, sì. Il presente era argento, il futuro era piombo, mi pare che fosse così poi. Io tendenzialmente ho una curiosità spiccata per tutto quello che succede il fatto che non sia come voglio io è abbastanza stimolante, cioè non mi arrabbio per questo, perché le cose sono andate in un'altra maniera. Certo, un conto è la soggettività, un conto è poi rendersi parte di un sistema che così non sembra in grado di andare molto avanti, per cui mettere in discussione cosiddetto modello diventa una necessità, cioè prima che siano le generazioni successive a presentare il conto sarebbe bene accorgersi che il menu prevedeva alcuni costi evidenti, ma non era indicato il costo del servizio, non era indicato il costo, che so, dell'acqua, per esempio, sì. Proprio per rientrare. Sto in una terra, in una parte d'Italia che sta sperimentando la siccità e non era abituata a questo. Noi, con la pianura padana intera, che dove piove meno, abbiamo una qualità dell'aria che sta peggiorando, oltre ad altre difficoltà. Non abbiamo il tempo di fare i conti con tutto questo apparentemente, per cui tentiamo di concentrarci su altro, sulle questioni per carità del prezzo del gasolio o della bolletta, ma è radicale la difficoltà di respirare, la difficoltà di insomma, la salute è un elemento che dovrebbe essere abbastanza al centro delle nostre preoccupazioni, mentre non è così, non è la prima, apparentemente. Si diceva, non basta la salute, in questo momento no, non basta, non è sufficiente proprio la salute. Quindi, rispetto alle cose che lei mi dice, che possono far parte del chiacchierate o una sera con gli amici, poi c'è una considerazione che l'intero mondo in cui sto vivendo io sta diventando un po' più disagevole, ma non per questioni soggettive, proprio per questioni, diciamo, di un contesto, di una realtà che uno fa fatica ad accettare, ma che non è quella di quando sono nato io. Quando sono nato io pioveva molto di più, quando sono nato io la neve c'era, quando sono nato io c'erano una serie di scadenze precise sulla durata delle stagioni che sono cambiate. Allora, prendo atto di questa realtà che condiziona il mondo in cui vivo in tante maniere, per cui certo, alla fine non sono immune dalle cose che lei ha citato, hanno un'importanza determinante nella vita sociale, i cambiamenti, lo star bene, lo star male delle persone intorno a te, perdere, cioè il fatto che il posto che, a cui eri abituato non c'è più, è cambiato. Ma è qualcosa di più radicale quello che ci sta succedendo, cioè ci sta succedendo che quello che non vediamo, l'aria per esempio, è meno buona di prima, che di acqua, anche se ancora adesso sta fiorendo tutto, no? Stanno per un momento pure l'erba, ma appena arriverà un po' di caldo comincerà a bruciarsi come i prati della Sicilia in estate. Allora, l'idea di immaginare che la pianura padana prossimamente avrà gli stessi colori della Sicilia tra qualche anno è un cambiamento radicale, perché noi siamo abituati a disegnarla in un altro modo. Chi conosce la Sicilia in questa meravigliosa stagione sa che adesso la Sicilia è un brillare di colori che poi in estate non ritrovi più, perché si è seccato molto prima che in altri posti. Questo accadrà anche da noi. Allora, io sono più colpito da quello che comincio a sentire, a percepire intorno a me, piuttosto che da quello che è già evidente, che è un po' quello che diceva lei, che quelle persone non ci sono più, che quel modo di vivere è cambiato, che darsi la parola non è più il significato che aveva prima, che il significato di un fallito è radicalmente diverso nel codice etico, che oggi un fallito è una persona di prestigio perché ha molta esperienza. Voglio dire che il lavoro dei figli sia così diverso da quello dei padri, oggi è radicale, e i ragazzi sono molto svegli, non hanno nessun limite a vivere in provincia, perché hanno delle opportunità che si costruiscono che sono diverse da quelle che avevano i loro coetanei prima. Quindi c'è il bene e c'è il male in tutto questo, ma mentre il bene è soggettivo, il male è qualcosa che dovremmo affrontare con una capacità di reazione d'insieme e che nessun individuo da solo può supplire. Capisce quello che ho provato a dire? Mi sembra che forse ho esagerato.
No, è stato chiaro, ha fatto bene a replicare seccamente e lucidamente. Io a questo punto però devo, nei tempi radiofonici, non tanto in quelli del sito web, dovrei in tre minuti e mezzo, chiudere questa nostra interessante, stimolante chiacchierata. E io lo vorrei fare intanto ricordando che lei al Teatro Valle con Antenati.
Al teatro Vascello,
la vecchiaia è brutta, Paolini, ci sta. Al Teatro Vascello con questo spettacolo, e che verrà rappresentato fino a domenica prossima, quindi ricordiamo al Teatro Vascello, Antenati, Marco Paolini, e teatro, lei appunto, tutte queste belle cose, questi messaggi, lei diceva prima che non era un bravo comunicatore, in realtà mi sembra il contrario, no? Che lo sia.
Ma no, ma vede, cioè lei non ha replicato, non abbiamo discusso, abbiamo...
Non è un talk show questo, Paolini, non dobbiamo fare il pollaio, se no dovremmo fare le battaglie campali.
Io è di quelli che ho un po' paura, non mi piacciono, perché alla fine non c'è modo di cambiare idea, non c'è modo di imparare niente, bisogna mostrare di aver capito tutto e sapere tutto in partenza.
Ma su quello poi magari faremo una trasmissione a parte, perché qua ci viviamo di titoli e di sottotitoli e di occhielli, quindi sappiamo benissimo come viene costruito un telegiornale o come una trasmissione, che vogliamo capire? Ci resta in testa il primo titolo, il primo servizio e il derby di Ascot con la regina e il principe per rilassarci alla fine, insomma. Però la cosa che volevo dire, il teatro è, insomma, lei fa teatro e veicola anche questi contenuti attraverso, oltre che viverci, viverci nel senso pieno del termine, cioè vivere proprio sviluppare la propria personalità, certo, essere felice. Però il teatro, insomma, non è che viaggi, anche quello, insomma, c'ha i suoi problemini. Che significa fare teatro adesso? Non lo so, è un'altra domanda di quelle, no, da $1 miliardo che ti fanno alle 2 di notte, sì. Sei felice, però è teatro, due parole sul teatro, su quello che riesce a fare lei, le difficoltà, teatri che chiudono, lì mi è venuto in mente il Teatro Valle, però non è, cioè, l'lapsus foridiano, no?
No, comunque il teatro sta... non diversamente da molte altre cose come la sanità, la scuola e altre parti che sono cresciute in un mondo che dava a questo uno spazio, cioè non c'era uno spazio dei diritti delle persone, per cui anche l'intrattenimento e queste cose erano qualcosa che parevano scontate, perché facevano parte del insomma cominciavano a far parte di più delle possibilità di tutti. E ovviamente il teatro, come altre cose, come il cinema, che ha una crisi ancora più forte di quella del teatro, soffrono perché nel momento in cui si stringe la cinghia, ovviamente uno privilegia i cosiddetti bisogni primari, e quindi è chiaro che inevitabilmente una società che si impoverisce nell'insieme, perché i soldi finiscono in poche tasche, sempre di più, sempre quelli, e in altre tasche ce ne sono di meno. Ora, questa è la fotografia a cui io non voglio rassegnarmi, perché io non ho mai cominciato a fare teatro pensando che il destinatario di tutto questo fossero dei privilegiati. Lei citava Carlo Mazzacurati e gli ultimi, eccetera. L'ambizione, neanche tanto segreta, di chi fa un mestiere come questo è di incidere sulla politica, ma non perché ha un'idea in testa che vuole vendere, ma perché la politica è quella cosa, è la regina delle cose, perché ha il potere di tenere la nostra vita su un binario condiviso. Nel momento in cui si abdica questa funzione, nel momento in cui certi poteri diventano più forti di quelli della politica, è chiaro che anche chi fa un mestiere come il mio dovrebbe mettere in conto di aver fallito, perché non si può buttare il bambino con l'acqua sporca o dare la colpa a chi fa la politica del fatto che la politica decida meno del nostro futuro. Quindi il teatro in questo momento deve giocarsela alla pari con altre parti della nostra società, ma giocarsela a tutto campo, cioè credo che il teatro non debba fare la merina o giocare al catenaccio, perché è ovvio che a quel punto l'unico risultato possibile è un improbabile pareggio, mentre bisognerebbe provare a fare qualche punto, a scalare la classifica, a decidere che il teatro diventa uno dei luoghi in cui un cittadino dice: beh, io ci conto perché lì vado, perché fa parte della mia vita, perché resta importante. Se il teatro si comporta come una specie protetta, come una roba da WWF, con tutto il rispetto, non se la gioca per niente.
Bene, allora a questo punto abbiamo purtroppo concluso il tempo disponibile. Noi ringraziamo Marco Paolini, che lo ricordiamo,
ma prego,
sta rappresentando il suo lavoro al Teatro Vascello Antenati, e quindi sarà sul palcoscenico fino a domenica prossima. Chi vorrà da Roma, da vicino Roma, turisti che passeranno per Roma, e comunque è uno spettacolo che verrà comunque poi
anche i pellegrini, pigliamo pure quelli,
anche e soprattutto i pellegrini che vengono con i dollari, quindi possono anche lasciare un obolo a Paolì. Scherziamo, a parte tutto. Allora,
l'obolo già messo dentro,
l'obolo di San Pietro, i pellegrini, insomma. Lei ha fatto, mi pare che abbia fatto Sant'Antonio nella lingua del santo, quindi
è vero, in carriera ho fatto anche
possono fare pure un obolo a Sant'Antonio da Padova.
Va bene, d'accordo.
Vabbè, chiudiamo come al solito con le facezie dello Scagnetti, perché qui non è inevitabile. Ricordiamo Antenati, Teatro Vascello, Roma, fino a domenica prossima. Non mi resta che salutare prima Paolini in collegamento telefonico, grazie, e i nostri ascoltatori e fruitori del sito di informazioni insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.